Ci può introdurre un biglietto che ho ricevuto attorno a questa prima parte che ci proponiamo di scambiare attorno alle perplessità che girano attorno alla realtà del matrimonio. Allora vi leggo almeno in parte il biglietto. Quando ci siamo sposati nel 68, sebbene tirasse una brutta aria nuova, virgolette, di ribellione alle regole, di libertà ad ogni costo, anche negli affetti, non siamo mai stati sfiorati dal dubbio che il nostro matrimonio ad un certo punto avrebbe potuto andare in pezzi. Eppure il fidanzamento è stato di pochi mesi, ma semplicemente quella paura non c'è mai stata, neppure il pensiero. A quel tempo si considerava naturale che la vita di un uomo e di una donna dovesse avere delle cadenze naturali. Prima ricevevi la vita, l'educazione, l'assistenza, la protezione, poi diventavi autonomo o autonoma e dovevi farti carico di provvedere a te stesso. Una delle vie da intraprendere era quella di creare una nuova famiglia per attivare la seconda parte del ciclo della vita, cioè l'unione con una persona, per procreare, elemento naturale di base della società umana. Infine, quando la coppia si avviava alla vecchiaia, l'unione trovava conforto nella necessità di appoggiarsi l'uno all'altro. La qualità dei tre tempi dipendeva in gran parte dall'ambiente in cui si viveva, il nucleo familiare, la scuola che permetteva di allargare i confini dei rapporti umani e la società dei, virgolette, grandi. Una parte importante era legata all'indole del giovane. La maggior parte di essi proveniva da famiglie molto severe, che li educava piuttosto duramente, e non escludiamo che questa situazione potesse invogliare ad uscire dalla famiglia per crearne una propria. Pian piano tutto è cambiato e noi ci troviamo in questo mondo così libero, senza serietà, senza rispetto per i figli, tutti presi dai propri egoismi, e cerchiamo di capire e di accettare ciò che la società ha prodotto in nome della libertà, causando sofferenze e disagi che si notano sempre in crescendo nelle nuove generazioni. Ma non abbiamo spiegazioni, anche cercando di analizzare fatti molto vicini a noi. Ora sentiamo giovani che anche pochi giorni prima del matrimonio sono assaliti da dubbi tipo: se mi innamoro di un altro, di un'altra, e se dovessi scoprire che comunque un giorno potrei stancarmi e non amarlo o amarla più. Poi si racconta una storia di quelle che conosciamo un po' tutti, forse l'unica cosa originale è che poi disfanno tutto, poi si rimettono insieme come niente fosse. Forse noi abbiamo un atteggiamento sbagliato, siamo gretti, siamo certamente perplessi. Ci siamo convinti che oggi la celebrazione del matrimonio si riduca a una cerimonia più che a un evento, per fortuna non per tutti. Sappiamo come la presenza sacramentale di Cristo dia un'impronta alla vita degli sposi e ne determini le scelte, la vita spirituale, l'atteggiamento morale. Che fare se non affidarsi alla provvidenza? Noi siamo senza parole. Allora, mi sembra che, appunto, poi le storie sono tutte singolari, no? Però mi sembra che i due aspetti delle perplessità, diciamo, che circondano il matrimonio nelle nostre coscienze oggi sono dette chiaramente. Cioè, per un primo aspetto siamo molto sorpresi della enorme fragilità che ha il matrimonio, no? come istituzione, ma complessivamente, appunto. E la seconda è una percezione di una certa inconsistenza del sacramento, insomma, no? La fragilità è anche del sacramento. Quindi questi due tipi di perplessità, a cui noi cercheremo poi di dedicare alcune riflessioni, di offrire alcuni strumenti, però appunto incoraggiandoci poi a raccontare, vedete che poi a raccontare le cose diventano anche più più evidenti, no? Più comprensibili. E proprio sulla prima domanda che ci facciamo, come mai la famiglia è così fragile, virgolette, poi bisognerà raccontare cosa vuol dire fragile, ma appunto, ci può aiutare il considerare, perché se no la conclusione è non sappiamo cosa pensare, no? E invece credo si deve pensare qualcosa, no? Si deve collegare la fragilità del matrimonio a tante altre cose, perché non credo, appunto, ma anche lì lo si dice, non credo che di colpo l'umanità sia più immorale, no? Che l'umanità sia meno umana, no? Anche se dopo, certo, se queste istituzioni sono meno umane, siamo un po' meno umani, certo, uno ha anche queste domande, certo. E allora proviamo un momentino a offrire alcuni elementi, vi dicevo, tratti soprattutto dalle riflessioni, dalle saggezze, dalle scienze anche, applicate all'uomo, no? Che ci aiutano, forse, ci danno alcuni elementi per capire come mai questa geniale costruzione umana che è il matrimonio, e che in maniera evidente è un pilastro, no? Come appunto noi stiamo costruendo il matrimonio in questa nostra società. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più. E vi annunciavo, lo facciamo con due approcci, uno con un approccio derivante più dalla storia antica, dall'etnologia addirittura, dalla storia e dalla sociologia, no? Per capire in che senso il matrimonio è una costruzione sociale, culturale, nel senso appunto che viene dal tipo di rapporti, di scambi sociali che un gruppo umano di un'epoca stabilisce, all'interno del quale evidentemente il matrimonio, essendo un anello importante, si può capire, si può leggere, no? Quindi il primo sarà il matrimonio come fenomeno culturale, chiamiamolo così, e il secondo invece sarà il matrimonio, l'approccio più psicologico-antropologico, no? Il matrimonio come una strutturazione della coscienza, o coscienza incarnata, del desiderio, quindi, no? Cioè, e le due cose sono circolari, perché è chiaro che l'ethos, la società, i rapporti umani costruiti dallo scambio sociale poi condizionano e sono il frutto dei desideri e delle storie personali, no? Evidentemente. Allora, proviamo. Anzitutto a considerare il matrimonio come fenomeno culturale. Noi siamo portati tutti gli anni, quando col gruppo di giovani fidanzati si parla un po' di queste cose in maniera evidentemente più diretta, più spontanea, no? Però questa percezione c'è sempre, poi con diverse consapevolezze evidentemente, ma noi siamo portati a pensare che la forma attuale del matrimonio in questa nostra società occidentale è la forma ideale, capito, no? Cioè, appena si dice una volta, subito noi siamo, ma questo corrisponde un po', è spontaneo, no? Noi moderni, una volta, c'è comunque una valutazione, no? E il pericolo è di pensare che la forma attuale del matrimonio occidentale sia la forma ideale del matrimonio, della coniugalità. E addirittura abbiamo anche pensato, no? E si può anche ingenuamente pensare, che sia la forma universale, no? Che possa pretendere l'universalità, no? E per esempio, quando leggiamo i testi di Genesi, noi proiettiamo istintivamente questa nostra concezione del matrimonio, no? senza chiederci un istante se questi testi invece sono nati in un altro tipo di società, di cultura, e quindi intravedono un altro tipo di matrimonio, capito? E così noi giudichiamo del valore dei sistemi matrimoniali diversi dal nostro, alla luce del nostro sistema, no? E quindi bisogna esaminare se questa pretesa all'universalità del sistema matrimoniale occidentale è fondata su una natura del matrimonio, come noi tra l'altro come Chiesa poi magari mi ha continuato a dire, o se, come in altre forme di unione coniugale, il matrimonio come è concepito da noi non è legato a un certo tipo di società. E allora su questo, perché evidentemente non possiamo pretendere di conoscere, di essere capaci rispettosamente di parlare di tante cose, però si può fare un piccolo esercizio, no? Facciamo un esercizio cercando in un primo tempo di capire ciò che era il matrimonio nelle nostre società tradizionali, e in un secondo momento si potrà valutare le trasformazioni portate dalla modernità, in particolare, per dare poi una traduzione sociologica, portate dalle società industriali. E poi magari nei racconti che possiamo fare possiamo anche arrivare alla società post-industriale, sulla quale però dovrebbe sentire i giovani, dovrebbe capire un po' meglio, no? Io muoio come uomo comunque della modernità, non ce la faccio a essere della postmodernità, ci guardo dentro, ma no. Cioè basta fare un esempio, il mio impaccio nel confronto della rete, nel confronto del computer che utilizzo come un'intelligente, rapida macchina da scrivere finora, dice già che io appunto in qualche maniera mi fermo alla soglia di questo mondo che non conosco e non credo di poter conoscere, no? Di poter, ma non conoscere perché sai che c'è o fai qualcosina dentro, ma perché diventi parte di quel mondo, perché respiri quel mondo, no? E quindi io sono convinto, ma anche in queste analisi vedrete, io sono convintissimo che questa società che sta mettendo in crisi la modernità, sta facendo nascere nuove forme di desideri, ma ha già in nuce anche delle nuove forme di coniugalità, di costruzione, che evidentemente gente come me non percepisce molto alla lontana, perché abbiamo già fatto il salto, capito, di passare dai nostri paesi alla città a capire la modernità, no? E qui adesso si sta correndo, insomma, lo faranno altri, insomma. Allora, proviamo a fare questo esempio, incominciando a descrivere un po' il matrimonio nelle società tradizionali, dicendo subito la differenza. Per noi, oggi in Occidente, sposarsi è costituire una coppia, no, formare una coppia. Non è assolutamente lo stesso nelle società tradizionali, dove le poste in gioco del matrimonio sono invece principalmente di ordine politico e economico. Di ordine politico, anzitutto. Sapete che nelle società tradizionali si distinguono le società primitive, la cui economia è fondata sulla raccolta e sulla caccia, e le società agricole, la grande rivoluzione neolitica, l'agricoltura, che pratica appunto la cultura della terra e l'allevamento degli animali. Ora, questi due tipi di società antiche, chiamiamole così, tradizionali, ciascuno di questi due tipi di società ha un modello diverso di matrimonio, molto diverso. I raccoglitori e i cacciatori si sono dati una legge di matrimonio esogamico, cioè i contraenti sono di clan o lignaggi diversi. Gli agricoltori, al contrario, si sposano all'interno, il matrimonio è endogamico, cioè concluso con coniugi dello stesso clan o lignaggio. Questo perché, ma adesso lo vediamo con calma, questo perché il matrimonio era, continua a essere per alcuni versi, lo vedremo, ma era anzitutto una strategia messa in campo per salvaguardare la società e o il gruppo, capito? No? Il matrimonio è uno dei grandi strumenti per compattare la società, per organizzare la società, no? Nella società primitiva caratterizzata dalla raccolta e dalla caccia, tra l'altro poi sapete gli studi vanno a trovare anche oggi, per esempio nel Mali, nella Nuova Caledonia, nelle Hawaii, nell'Africa subsahariana, al sud dell'India, nel nord della Cina, ci sono ancora delle zone del mondo che praticano il matrimonio esogamico. Ma questo appunto deriva dal fatto che è stata la forma primitiva del matrimonio, quella legata alla nostra preistoria, quando la vita economica si riduceva alla raccolta e alla caccia. La penuria delle risorse disponibili faceva di ogni gruppo una minaccia permanente per l'altro, perché tutti andavano a cercare il cibo sul terreno di caccia degli altri. E allora per disarmare l'ostilità tra i gruppi era necessario che i clan annodassero delle alleanze, e l'alleanza principe era lo scambio delle donne. No. Gli uomini scambiavano le loro donne, prendevano le loro spose nei clan vicini e in contropartita vi mandavano le loro sorelle, le loro figlie. Si annodavano così potenti legami di alleanza tra clan e clan. Legami che venivano a controbilanciare i legami di sangue, la cui forza di coesione rischiava di opporre i gruppi consanguinei, sono ius sangui, ius soli, immigrazione, le strutture non è che cambiano, cambiano le culture, questo sì. Cioè, il nemico potenziale veniva trasformato attraverso il matrimonio in amico, in partner, no? Quindi in questo contesto il matrimonio non mira a costituire la coppia, ma piuttosto a stabilire una rete di alleanze, che sono le maglie di un tessuto sapientemente, pazientemente composto. E in questa maniera viene a consolidarsi la solidarietà dell'insieme, che è il valore principe per la sopravvivenza della comunità. Punto, quando una ragazza di oggi sente un discorso così, dice, ma che schifo, la donna lì è trattata come un oggetto, no? Giustamente. Cioè, appare subito come sacrificata, trattata come un bene che gli uomini si scambiano e che va a vivere da straniera in una casa che non sarà mai la sua. E tuttavia, appunto, questa situazione non è semplicemente un non senso, perché in realtà la donna, definita interamente da questa funzione sociale di segno, la donna trova il senso, sistema simbolico culturale che è decisivo, no? È una parola decisiva del discorso, no? Trova il senso della sua condizione, della sua realizzazione nell'alleanza di cui lei è una mediatrice fondamentale. Quindi in qualche maniera è la donna che fonda la comunicazione fra i gruppi, cioè quella che nel discorso di alleanza è l'elemento primo del messaggio, no? Cioè tra una ragazza la quale cerca la sua felicità in maniera autonoma, poi dopo magari qualche anno è disperata perché appunto c'è una fragilità, e una donna che si inserisce come un pilastro di un sistema comunicativo, di generazioni, di culture, insomma, appunto, noi siamo subito tentati di dire meglio e peggio perché siamo così dentro una cultura che per forza la giudichiamo tutto a partire da lì. Però ti fanno riflettere queste robe qui sul fatto che la cultura, appunto, è un sistema da capire, no? Che si vive all'interno. Così un po' alla volta capisci che il tuo sistema non è così robusto come dici te, non è così bello come dici te, no? Nelle società agrarie, nell'epoca neolitica, siamo circa 6.000 anni prima di Cristo, si è prodotta, sappiamo, questa gigantesca mutazione. Qualcuno paragona la rivoluzione numerica, virgolette, economico, numerica, temporale che noi stiamo vivendo alla rivoluzione neolitica, no? E comunque si è prodotta questa gigantesca mutazione nei rapporti dell'uomo con lo spazio, quando l'umanità incomincia a prelevare il cibo dal suolo, no? E questo evento storico che avviene nelle zone est del Mediterraneo ha fatto nascere un nuovo tipo di società che è caratterizzato appunto dalla coltivazione e dall'allevamento. E questo nuovo modello, che si estese gradualmente per coprire tutta la zona che va da Gibilterra al Giappone, con l'epicentro del Levante Mediterraneo, no? Questo è il centro della civiltà, no? Poi delle religioni, della cultura. Ricordate quando abbiamo raccontato la storia di Dio, è lì che l'idea di Dio, no? Quinto secolo avanti Cristo, in queste zone nasce l'idea di Dio, i tre monoteismi nascono lì, eccetera, eccetera. In queste società agrarie fu possibile una crescita economica, demografica e territoriale. Cioè non era più necessario equilibrare i rapporti tra i clan con la moltiplicazione delle alleanze matrimoniali, bastava essere forti sul proprio territorio per tenere testa ai vicini e magari accaparrarsi i loro territori. Qui nascono le armi, le guerre, no? In qualche maniera le organizzazioni già militari, giuridiche, l'impero, no? Le città. Caino, la città. Forti, numerosi, prolifici, uniti e aggressivi. In questo contesto è chiaro che ciò che è temuto è soprattutto la frammentazione del patrimonio, no? Che poteva risultare da discordie tra i membri della famiglia. E per evitare questo pericolo si cercarono meccanismi in grado di fare da contrappeso a tutte le forze centrifughe, a tutte le forze di divisione che minacciano il gruppo, e invece di rafforzare l'integrazione, rivolgendo verso l'esterno gli atteggiamenti aggressivi. E anche qui l'endogamia, appunto. Tra le grandi strategie messe in atto ci fu appunto l'endogamia, con l'altra faccia della medaglia della messa in tutela delle donne, no? Il matrimonio con una straniera è un tradimento. Un congiunto preso al di fuori porta una minaccia nel gruppo, no? E per fare degli esempi, le elaborazioni delle storie dei patriarchi, non so, Isacco che sposa la sua parente Rebecca, suo figlio Giacobbe che sposa Rachele, figlio del fratello di sua madre, il giovane Tobia che va dalla figlia di Raguele, sua parente, no? Cioè, un po' in piccolo era così anche già al mio paese, nel senso che, certo, non era il matrimonio endogamico, ma omogamico sì, cioè sposare quelli del tuo livello, del tuo censo, no? Del tuo... Era comunque questa caratteristica della società tradizionale, sposare uno di un livello inferiore era una guerra in famiglia, no? La funzione economica... Brevemente, mi pare. Cioè, la famiglia tradizionale, a differenza di quella moderna, che tende a essere quella moderna, è sempre più una società solo di consumo, no? La famiglia tradizionale è invece anche unità di produzione. Per cui il lavoro, la vita professionale, diciamo, è strettamente mescolata con la vita domestica, e l'una e l'altra hanno come campo privilegiato di attività la casa. La famiglia è appunto anche una cooperazione di produzione, che tra l'altro si basa sulla distinzione culturale, evidentemente, molto culturale, della divisione molto netta del lavoro fra i sessi, no? Distribuzione dei compiti, la ripartizione dei compiti non è appunto uguale dappertutto, ma la loro variabilità è solo l'indice che non si basa su necessità naturali o biologiche, ma su considerazioni sociali e culturali. Ma globalmente, all'interno della coerenza della società tradizionale, c'è tra gli uomini e le donne una distribuzione. Questa ripartizione di compiti istituisce tra i congiunti una reciproca dipendenza sociale ed economica, che accresce il loro potenziale di produttività. In queste condizioni è chiaro che il celibato è una condizione di diminuzione, no? È improduttivo, a meno che vada a porsi nell'area del sacro, che sta a fondamento della coesione e della forza sociale. Funzione demografica della famiglia nelle società tradizionali. Quando si parla di funzione economica, non della famiglia, funzione di produzione, non si parla solo di beni, no? Ma si parla anzitutto anche di produzione di umanità. La sessualità è il solo mezzo conosciuto fino ad allora con il quale l'umanità riproduce la sua esistenza e si perpetua, no? La famosa frase di Engels, no? Il ruolo economico della famiglia è produzione della riproduzione nella vita immediata, no? Cioè la riproduzione è un prodotto decisivo della ricchezza del gruppo, no? I figli, no? Questo include da una parte la produzione dei mezzi di esistenza, degli oggetti che servono al nutrimento, al vestito, all'alloggio, agli utensili che servono. Dall'altra parte la produzione degli uomini stessi, la produzione della specie. Questa è la funzione demografica, no? Ora, in una società in cui la vita economica si riduce alla raccolta e alla caccia, i clan per nutrirsi sono costretti a sfruttare centinaia di chilometri quadrati, a spostarsi continuamente, rapidamente, e quindi servono un certo numero di condizioni. Dicevamo prima, anzitutto è necessario stabilire un sistema di alleanze, se no resti schiacciato, no? E poi una pratica demografica che mantenga la crescita in equilibrio, perché se si diventa troppi, sono troppo piccoli, trascini dietro, no? Una crescita troppo forte si scontrerebbe con la scarsità delle risorse e con l'interferenza con altri territori. Fame e morte, appunto, no? Ma un numero troppo piccolo comprometterebbe ugualmente l'avvenire del clan, perché il minimo incidente in un gruppo significa uno squilibrio, cioè dobbiamo tenere il potenziale a livello, no? Raggiungere questi scopi furono utilizzate strategie più diverse, infanticidi delle bambine, come ancora nelle società polinesiane prima dell'arrivo degli europei, matrimoni tardivi, passando al centro del celibato, le caste, snobismo delle caste che non producono neanche figli, no? Beh, pratiche simili è chiaro che non funzionano nelle comunità rurali, dove invece, appunto, si esige una forte crescita demografica. Beh, anche questo abbiamo vissuto anche noi, nei nostri paesi bisognava fare tanti figli, perché morivano, bisognava avere le braccia per la terra, per la casa, più figli aveva, più ricchezza c'era, no? Mio paese si sono arricchiti le famiglie di contadini che hanno mandato tutti a lavorare a Milano. Portate a casa la paga, di paghe a fessio di ville. No, no. Palazzi a Milano, le ville calcinate, tenevano ancora un pezzo di terra. Le Mercedes al mio paese, tutti questi ragazzotti muratori che andavano a Milano. C'è del remo lì da col triciclo, col. Dico che le società rurali chiedono una forte crescita demografica, indispensabili per assicurare le condizioni di protezione e espansione del territorio, per la difesa del gruppo e dei suoi beni contro la violenza e per coltivare, appunto. In queste società in cui niente è più minacciante del futuro che la sterilità della donna, la regola è crescete e moltiplicatevi, no? La promessa della terra e del figlio, sono i grandi temi della Bibbia che conosciamo. Donde appunto la valorizzazione della maternità, la poligamia, la precocità del matrimonio, appena una ragazza è pronta a partorire, via, no? Se tiriamo a 30-35 anni, allora questo società tradizionali, funzione politica, economica, demografica, prima dimensione, secondo, funzione di classificazione che ha il matrimonio, l'organigramma antropologico, l'organigramma culturale, capito? La tua posizione dentro la società, come la stabilisci? Cioè, il matrimonio non ha solo una funzione sociale di ordine economico-politico, è anche ciò che permette a ciascuno di identificarsi, di sapere chi è. Io sono figlio di e di, sono il papà di, sono il fratello di, se c'è sta roba giriamo tutti. Chi sono io? Questo è un meccanismo che conosciamo meglio, no? Il matrimonio è strettamente legato all'invenzione, alla regola, no, dell'incesto. È una proibizione fondamentale grazie alla quale si compie il passaggio dal regno della natura al regno della cultura, dalla orda alla società umana, appunto, no? Ora, ciò che è proibito radicalmente da questa legge, la proibizione dell'incesto, è di far coincidere il rapporto di parentela, soprattutto il rapporto diretto, genitorialità, con il rapporto di alleanza. Quindi fondamentalmente proibisce a un figlio di unirsi alla madre, di avere con lei un figlio, e dunque di fermarsi all'ordine di natura, all'accoppiamento senza criteri, e di abbandonarsi alla concorrenza sfrenata, appunto. Il padre non può sposare sua figlia e la madre non può sposare suo figlio. Quest'ultimo, il figlio, non può entrare in competizione col padre in rapporto a sua madre, lo stesso la figlia con sua madre. Così nasce la famiglia. No, quando noi cristiani diciamo chiesa domestica, no, sono tutte cose giuste, però non giochiamo alle bamboline, voglio dire, teniamo lo spessore delle cose, no? Invece se manca lo spessore dopo diventano delle cose che senti un po'. Nasce la famiglia, la quale in maniera evidente non è un dato di natura, ma è una combinazione culturale, cioè è una strutturazione simbolica, dove ciascun elemento è stabilito dalla lingua, evidentemente, dalla parola, dal senso su cui ci si trova, dal consenso, no? Dove ciascun elemento è definito da ciò che gli altri non sono. Io non sono mio padre. Cioè, questo vuol dire che io rinuncio a unirmi a mia madre, no? Io non sono mio padre. Cioè, questo è l'elemento simbolico, dove ciascuno si riconosce in rapporto all'altro. Io non sono la madre, o se volete, io sono altro. Allora è possibile a ciascuno e a tutti di sapere chi è. Cioè, in una promiscuità totale, nessuno può dirsi padre, figlio, sorella. Ed è solo l'entrare nell'ordine simbolico, l'accesso all'ordine simbolico della famiglia, che fa sì che noi arriviamo sempre dopo i nostri genitori e prima dei figli. E che permette a ciascuno di noi di situarci, di trovare la nostra identità, situandoci sulla catena delle generazioni. a monte dell'ascendenza e a valle della nostra discendenza. Cioè ciascuno di noi è iscritto in una linea, in una discendenza, in cui ha una posizione particolare. E il nome che egli riceve, il posto che occupa, sono i segni di riconoscimento per lui e per gli altri. Gli danno la sua individualità, il suo ruolo nel sistema. Questo testo è citato da un teologo francese in un libro su Gesù. Un brav'uomo va dall'assistente sociale e le spiega, era una donna, in tutta semplicità il suo caso. Io mi sono sposato, dice, se vi perdete fa niente, nel senso, io mi sono sposato con una vedova che aveva dal suo primo matrimonio una figlia grande, fin qui ci siamo, no? Mio padre, vedovo, veniva a trovarmi di frequente, si è innamorato di questa mia nuora. Così mio padre è diventato mio genero e mia nuora è diventata mia suocera. Qualche tempo dopo la mia donna ebbe un figlio che fu quindi nipote di mio padre, nello stesso tempo mio zio, perché era fratello di mia suocera. La donna di mio padre, mia nuora, divenne anch'essa madre di un figlio che divenne mio fratello e mio nipote perché era figlio di mia nuora. Adesso io mi sono perso, sto leggendo, mi sono perso. Così la mia donna è mia nonna, perché è la madre di mia madre. Io sono il marito della mia donna, ma anche suo nipote, e siccome il marito della nonna è il nonno di questa persona, sono diventato nonno di me stesso. Chiede all'assistente sociale quali sono i nostri diritti reciproci secondo il codice familiare. L'assistente sociale ha chiesto qualche momento di riflessione. Cioè, come riconoscere i diritti rispettivi quando nessuno, appunto, è capace di sapere chi è, no? In questo accavallamento e incrocio di relazioni dove ogni partner, in quanto ai confronti degli altri, diverse posizioni, no? Quarta e ultima roba, nelle società tradizionali ovviamente il matrimonio funziona come regolazione sociale della sessualità. Anche se in diverse società le relazioni sessuali non sono strettamente associate alla famiglia. La famiglia è una cosa, la sessualità è un'altra, no? Ma noi conosciamo tradizioni anche occidentali, l'amore sessuale è una cosa, la famiglia è un'altra. La popolazione di Basta nell'India occidentale manda i figli e le figlie a vivere insieme in una casa comunale, dove godono di una grande libertà sessuale e quando giungono all'età adulta non possono prendere come coniuge uno di quelli che sono stati i loro compagni, no? Le case di prostituzione che hanno proliferato sono state regolamentate, mantenute, foraggiate anche dalle varie società. Erano patrocinate dall'autorità stabilita, ma Medioevo, San Tommaso, legittima che un governo regolamenti la prostituzione, no? Le Roi La Durie, nel bellissimo testo I contadini di Occitania, La Durie è uno dei studiosi degli Annales, quello che ha scritto Montaillou era un villaggio dell'Occitania di, non so, di 300-400 abitanti. È rimasta il diario, la relazione dell'inquisitore domenicano, perché c'era eresia. E questo qui, per scovare l'eresia, evidentemente ha indagato tutto. Tutto, sapeva tutto delle famiglie, cosa facevano, gli intrecci che c'erano, tutte le cose. Quello che succede adesso pressappoco con il Grande Fratello, comunque con le intercettazioni, le telecamere. No, però lì appunto era uno che ha scritto proprio. Voi sapete che gli inquisitori erano bravi. E questo qui poi ha fatto un volume così sul Montaillou, che è il villaggio appunto, no? È uno dei, dei più grandi saggi di storia, ma forse di tutti i tempi dell'Occidente, comunque del Medioevo di sicuro, no? del tardo Medioevo. E appunto, Le Roi La Durée riporta il detto in questo libro, cioè, secondo il quale è impossibile attraversare il ponte di Avignone senza incontrare due monaci, due asini e due puttane. Interessante. Monaci, asini, soprattutto gli asini, secondo me. Perché appunto a quel tempo i bordelli e le alcove avevano una funzione sociale. Gli uomini si sposavano magari dopo i 25 anni e le case di prostituzione permettevano ai giovani, nell'attesa del matrimonio, di soddisfare almeno parzialmente i loro bisogni sessuali, no? E agli uomini sposati permettevano, le case di prostituzione con questa pratica, di evitare quel male sociale particolarmente grave che era l'adulterio con una donna sposata, no? Dice, è fedele come sposo, poi pratica un po' di sessualità per colmare, no? Cioè, come dire che il matrimonio incanala solo un pezzo della sessualità, capito? Ma questo è vero, non è solo attraverso la prostituzione. Beh, il fatto appunto che molte società non limitano i rapporti sessuali alla coniugalità non vuol dire che tutto è permesso. Al contrario, proprio questi esempi testimoniano che anche in questa società la vita sessuale è regolata, è sottomessa a regole, a proibizioni, perché per ogni società la regolazione della sessualità è un compito essenziale che condiziona la sua esistenza come società. Perché, appunto se ne parlava l'altra volta in quel quadro sintetico, perché Eros non è istituzionale. Cioè Eros non è preoccupato di costruire qualcosa di sociale. È pulsionale, appunto, quindi è selvaggio. Non è costruttivo. Perciò esso minaccia ogni istituzione e minaccia di far saltare l'unità del gruppo umano. E siccome ogni società cerca di rafforzare ciò che costituisce l'ordine e di eliminare ciò che lo mette in questione, l'umanità ha sempre cercato di canalizzare la sessualità, no? Di stabilizzare Eros. Solo una tale regolazione permette di edificare una società umana. Questo è il prezzo. Tutte le analisi di Freud, poi di Marcuse nel Novecento, Eros e società e civiltà, no? Rigirano attorno a queste strutture. E questa regolazione ogni società la fa mettendo in atto diversi dispositivi che inglobano l'educazione, il controllo della formazione delle coppie e ovviamente, in maniera somma, il matrimonio, in quanto è intimamente legato alla proibizione dell'incesto, appare come la regolazione sociale per eccellenza di questo carattere demoniaco, no? Demoniaco nel senso incontrollabile, no? Della sessualità.